La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli. Abbiamo voluto riunirci in questo modo per consentire una conversazione più personale con voi, non dimenticando per questo gli alti insegnamenti che costituiscono la ragione per la quale questo fenomeno accade da tanto del vostro tempo, ma per avere un colloquio più diretto con voi, darvi la sensazione viva che noi vi seguiamo continuamente, o cari, non astrattamente da lontano, ma come vostri fratelli nel senso pieno di questa parola, ogni attimo della vostra esistenza. Quanto vi comprendiamo, voi potete supporlo, ma non capirlo a pieno. Noi comprendiamo i vostri problemi non solamente perché li vediamo, ma perché ne abbiamo avuti dei simili ai vostri, vissuti con lo stesso timore, con la stessa incertezza. Eppure, o cari, niente è incerto, solo che ciascuno di noi, quando è incarnato, è posto di fronte alla percezione di cose che egli deve vivere intensamente. Se l'uomo conoscesse qual è il suo destino, forse sorvolerebbe il presente in attesa di quelli che possono essere gli avvenimenti piacevoli o timoroso di quelli che possono essere le prove, tralasciando invece la poesia del presente. Voi stessi, o cari, ponete attenzione a questo. Pensate quanto non cogliete dell'attimo presente, sempre vivendo in funzione dell'avvenire oppure nel ricordo del passato. Ciascuno di noi, invece, deve essere consapevole che l'esistenza è un fatto del presente e così deve essere vissuta. Non importa a che cosa siamo chiamati, ciascuno di noi ha il suo compito. Può fare tante cose, anche se non sono appariscenti, anche se non interessano la collettività, nel senso che non vengono conosciute dagli altri. Importante è che ciò che uno fa, figli, lo faccia con la completa partecipazione di se stesso. Questo è importante. Ecco perciò perché altrettanto importante è il presente. Nella ricerca dell'avvenire l'uomo dimentica qual è il suo compito di oggi. Così ho unito questi due concetti perché uniti debbono essere vivere nel presente e dare il meglio di se stessi. Il presente è sempre il migliore periodo della propria esistenza, ricordatelo. Io sono qui con voi per rispondere alle vostre domande. Cominceremo dalla sinistra dello strumento. Se avete qualcosa da chiedere, io sarò ben lieto di rispondervi, ricordandovi che siamo tutti uniti, creature unite da quell'amore che egli vuole unisca ogni creatura. Così dice la preghiera della sorella Teresa. Domanda: queste ipotesi di interpretazione del vostro insegnamento che io mi sono fatto si discostano molto oppure no? Perché se confrontate con i discorsi che ho sentito l'altra volta, mi pare si parlasse linguaggi un po' diversi. Risposta: noi non amiamo dire questo ha ragione e questo ha torto, però mi pare di avere detto chiaramente la volta scorsa che bisognava andare oltre. Rileggi bene la mia risposta e vedrai che in effetti dicevo che bisognava andare al di là, comprendere bene che significato ha questa non esistenza dell'io. Allora vedrai che quello che tu hai pensato non è lontano in realtà. Certo, noi tutti abbiamo piacere che voi discutiate tutti assieme in maniera di avere sempre nuovi orizzonti. Forse non sono stato sufficientemente chiaro, ma nella risposta che io ho avuto modo di dare alla vostra discussione c'era proprio l'invito agli altri a comprendere meglio e a te ad esternare quello che avevi pensato. Domanda: questo non l'avevo capito. Dale. Ad esternare quello che avevi pensato. Domanda: questo non l'avevo capito. Questa riunione aveva uno scopo, un carattere, è stato detto, affettivo personale. E poiché io so di appartenere alle entità affettive, perché vedo con quanto affetto voi pensate a me, ho ritenuto di venire egualmente a salutarvi. Non per parlare di quelle cose così complicate delle quali abitualmente parliamo, ma per stare con voi, così. Domanda: che profumo meraviglioso. Non ha importanza. Sono cose, fenomeni che avvengono automaticamente a volte e che io non gradisco. Quello che invece gradisco è il vostro interessamento a questi problemi. Adesso, fra poco, fra breve del vostro tempo, avrete completata la raccolta di quello che abbiamo detto. Che la vostra guida con tanta pazienza e con l'aiuto di alcuni di voi ha così bene riunito, raffinato, limato. Ecco, a questo punto scocca la vostra responsabilità, che è quella di assimilare ancora meglio questi insegnamenti, in modo che quando accadrà che creature vi chiedano informazioni, chiarimenti e via dicendo, voi possiate essere all'altezza di rispondere, la chiarezza che è in voi trasfonderla negli altri. È vero, figlio Loreno? Domanda: è vero. Vedo anche la figlia Anna, mi fa piacere vederla qui fra voi. Seguirà certamente questo nuovo capitolo dell'insegnamento. E tutti, i giovani, e tutti. Veramente avete fatto uno sforzo da apprezzarsi per comprendere questa realtà così insospettata, così diversa da quella che siete abituati a vivere. Pensate che ci sono degli scienziati che hanno scritto e che cominciano a supporre che la realtà sia inafferrabile perché sia totalmente estranea alla logica alla quale noi e voi siamo abituati. È vero? Quindi anche la scienza si domanda questo. Domanda: si potrebbero mandare dei libri a questi scienziati che si sa si interessano a questi problemi, magari anonimamente? Certo, certo. Del resto, anche se vi esponete in questo momento in cui l'attenzione di tutti è polarizzata su questi problemi, non ve ne verrà certamente danno. Potete un poco uscire dal vostro guscio, purché, ripeto, vi sia chiarezza in voi. Perché se non v'è chiarezza in voi, al momento poi, quando si tratterà di esporre, di sostenere degli argomenti, cadrebbe tutto. Pace a tutti voi. Kent. Filosofia con l'architettura. Ecco l'ideale. Questo sia il tuo motto. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Vi salutiamo con tanto affetto. Ripensate a quello che vi abbiamo detto. Tenete presente che a volte possiamo essere limitati nell'esporre le cose per non ferire la vostra suscettibilità, cosa che non dovrebbe essere. Ripeto ancora, siamo creature unite da quell'affetto che egli vuole unisca ogni creatura. I vostri cari che questa sera non si sono potuti presentare sono tutti qua presenti e tutti vi salutano indistintamente. Certo, tutti presenti, ed io per tutti loro vi benedico. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Questa è l'ultima riunione per voi, sì, per questo ciclo, sì. Ve ne sarà un'altra analoga a questa per gli altri che sono rimasti fuori. Ringraziamo il figlio Roberto, del quale abbiamo abusato in questo ciclo per tutto il lavoro del libro. Pace a tutti. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Vi prego di stare concentrati e di ammettere le creature che sono uscite. Ognuno di voi, figli, ha una propria esistenza. Molti di voi hanno la loro famiglia, i loro cari, e se non hanno persone familiari vicino, comunque si interessano del loro vivere di ogni giorno. Ecco che quello che accade nel mondo viene visto come da una finestra, come una cosa che interessa relativamente a distanza. Così molto superficialmente si giudicano gli altri, la società, i governanti, i nostri simili, perché sempre si attende che l'esempio venga da loro, che il meglio da quelli parta. Ma voi sapete, quante volte ve l'abbiamo detto, che ciò che voi vedete al di fuori di voi trae le sue origini nell'intimo di voi stessi. Questa è una verità incontestabile. L'uomo è sempre tale qualunque sia il sistema che egli ha ideato. Se non esiste una rettitudine, una sua volontà di fare il meglio, una sua, mi sia concesso dirlo, onestà, se non esiste questa, nessun sistema, nessuna filosofia, nessuna religione può supplire a ciò. E voi che sufficientemente distaccati guardate il mondo che vi circonda, più degli altri dovete essere consapevoli di questa verità. Più degli altri siete chiamati ad agire rettamente, a rettamente pensare, a fare ordine in voi stessi. È facile guardare il mondo circostante e scoprirvi cose che non funzionano, scoprire errori, insensibilità, indifferenza al dolore che in questo stesso mondo esiste, ai problemi che lo travagliano. Molte volte si constata la disonestà di coloro che sono chiamati a dirigere le società. Ed allora questo rappresenta, per chi osserva, una sorta di autorizzazione a fare altrettanto, a credere che quello si debba fare nascostamente, perché così facendo si agisce da persone furbe. Si crede che perseguire unicamente il proprio interesse sia quello che l'uomo deve fare. Ma noi da tanto tempo, figli, vi parliamo, vi insegniamo qual è il giusto modo di essere nella vita. Ma in queste cose voi dovete credere, non essere turbati dal triste spettacolo dell'ingiustizia, della disonestà, della crudeltà, perché voi sapete che questi sono tempi in cui tutte le scorie vengono a galla e questi lati peggiori che da sempre sono nell'umanità sono evidenziati, sono ostentati, senza più alcun ritegno, perché sono venuti meno i freni inibitori. In questa certezza, voi non dovete essere turbati da ciò che travaglia il mondo. Dovete compatire chi è insensibile, chi è disonesto, chi persegue unicamente il proprio interesse. Dovete comprendere che sono stati d'animo transitori di quelle creature, scorie di questi esseri che affiorano per poi scomparire. Ma ciò che è nel più segreto intimo di ogni uomo, la sua natura divina, brillerà, si imporrà, diventerà vero essere di ogni creatura ed attraverso a quella liberazione potrà finalmente esistere una comunione degli esseri fondata sull'amore, sulla comprensione, sull'altruismo. In questo dovete credere. Non credere che tutto sia votato alla catastrofe, alla tragedia, all'annullamento. La catastrofe, la tragedia, l'annullamento non sono che mezzi transitori per distruggere le scorie. Dovete, dicevo prima, compatire chi non agisce rettamente, perché quelle sono creature che dovranno passare attraverso alla catastrofe, alla tragedia, all'annientamento, al calice purificatore del dolore, e perciò meritano la vostra e la nostra pietà, come noi sappiamo per esservi trascorsi. Ma dovete credere al destino migliore degli uomini, averne la certezza. In questo modo si lavora per i tempi migliori. Colui che è turbato dal triste spettacolo dell'ingiustizia, quale contributo porta al meglio? Una rinuncia, un abbandono. Egli crede che tutto finisca per travolgere l'uomo. Colui invece che è sicuro che la natura divina che è in ognuno di noi e quindi di ogni uomo trionferà, è un punto fermo in questo mare di scorie. È un approdo sicuro per le forze che cercano di purificare il sentire di ogni essere. Anche questa sera noi siamo riuniti qua, prima della chiusura del ciclo consueto annuale delle riunioni, e similmente a come abbiamo fatto per le altre creature la volta scorsa, risponderemo alle vostre domande. Chi ha qualcosa da chiedere, cominciando dalla sinistra dello strumento, uno ad uno potrà farlo. Noi, nei limiti di quanto ci è consentito, vi risponderemo. Domanda: toccherebbe a me? Risposta: sì, figlia. Domanda: perdona, potrei fare una domanda che riguarda l'insegnamento, quel dannato io? Risposta: certo. Domanda: ecco, io e personalità, dobbiamo intenderli come sinonimi? Risposta: in un certo senso sì, però questo argomento, prima di essere così da noi trattato, dovrebbe essere da voi approfondito, è vero figlia? Domanda: sì, perdona, ma io volevo soltanto un punto di riferimento per poter meglio riflettere in questi mesi di, diciamo, di silenzio. Mi pare che se scartiamo l'io, non abbiamo più il coraggio di conservare nemmeno la dignità, perché mi pare che anche la dignità possa far parte dell'io, in un certo senso. Ora chiedevo, perdona, se poteste dirci quali attributi rimangono vivi per il microcosmo, in maniera che si possa fare uno scarto di tutto quello che dobbiamo buttare via. Risposta: non si tratta qua, vedi figlianella, di una questione di termini, di sostituire un termine ad un altro, ma di comprendere esattamente quale è la struttura di questo microcosmo. Questo è ciò che non avete sufficientemente meditato e compreso. È stato enunciato che il microcosmo non è un io che sente, è vero? Ma è un essere che ha una completa gamma di sentire e ciascun sentire vibra di per sé stesso. Ecco, questo è importante. L'io dunque non è qualcosa che percepisce, non è una personalità che percepisce, ma noi possiamo dire che i vari sentire del microcosmo costituiscono gruppo a gruppo delle personalità. Dunque la nostra e la vostra personalità non sarebbero che degli aggruppamenti di sentire. Non è quindi un io che ha una personalità e che si esprime in quel senso secondo la sua struttura, ma è un insieme di sentire appartenenti al microcosmo che originano illusoriamente questa personalità. Voi da sempre avete saputo che la personalità era un aspetto illusorio che si ha nelle incarnazioni, cosa non definitiva, è vero figli? Ecco, adesso noi e voi che veniamo come origine di sentire dal mondo naturale, delle forme di vita naturali, intendo ad esempio dagli animali, e che per giungere ad essere uomini abbiamo dovuto subire un processo di individualizzazione, cioè creare questo io entro di noi, il quale ci ha dato la cognizione di noi stessi, ha in un certo senso fatto nascere in noi il pensiero e via dicendo, adesso dobbiamo comprendere che questo io è una errata percezione nostra, che non esiste, che non esistiamo in questi termini, che esistiamo in termini di un microcosmo che non può essere disgiunto dal macrocosmo, il quale ha un patrimonio completo di sentire. In questo modo noi raggiungiamo la convinzione che il massimo sentire, massimo inteso come intensità, è in noi, fa parte del nostro essere, non è una condizione di esistenza di là da venire, ma è in noi stessi e può rivelarsi ogni istante, purché lo si voglia, senza attendere il trascorrere dei secoli. Domanda: grazie, grazie. Risposta: solo l'Altissimo sia ringraziato. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Desidero venire in mezzo a voi tutti, o figli, perché ancora una volta ci troviamo uniti, riuniti per fare un punto, direi importante, sulla storia del nostro insegnamento. Abbiamo raccolto assieme a voi delle verità che nessuna scuola di iniziazione ha mai così pubblicamente propagandato, riferito. Queste verità sono quindi portate di fronte a tutti, o figli, e coloro che le cercano possono oggi facilmente trovarle. Questi volumi che assieme a voi abbiamo dato in fondo agli uomini rappresentano un corso superiore di lezioni. Inutile sarebbe darli a chi non potesse apprezzare ciò che essi... contengono. Oggi quello che è in forza della evoluzione che ha raggiunto. Ciò costituisce la base del suo essere. Ma se l'uomo non fosse in mezzo alla vita, all'esperienza diretta, non solo all'esperienza diretta, ma alla conoscenza di certe verità, non progredirebbe più. Egli pone attenzione a certi insegnamenti, anche se non vi presta fede, questi entrano nella sua mente. Dall'attenzione poco a poco egli passa alla consapevolezza di certe verità e dalla consapevolezza alla coscienza. Queste verità dunque debbono essere portate all'attenzione di coloro che in qualche modo possono avere per esse interesse. Dalla loro attenzione passeranno la loro consapevolezza, dalla loro consapevolezza alla coscienza, con lo stesso sistema che è seguito inconsapevolmente da voi e da tutti. Ora, ciascuno di voi ha la sua vita di ogni giorno. Voi non siete dei missionari di queste verità. Voi dovete vivere, però, tenendo presente in voi l'insegnamento. Fare in modo che la vostra vita sia non propagandato esempio, ma tacito e pur massimamente esempio eloquente di attuazione delle verità che conoscete. Tutti, indistintamente, voi che siete qua. Non occorre tanto parlare, esporsi come usavano fare i missionari, i predicatori, quanto vivere per queste ed in queste verità, nella convinzione di esse. Questo è forse il metodo più efficace perché gli uomini possano ritrovare certi valori che momentaneamente sembrano perduti. Io vi auguro, figli, che possiate intendere giustamente queste parole, che quando voi siete nella vita vostra di ogni giorno sappiate applicarle nelle responsabilità che la vostra vita vi chiama ad assumervi. Sappiate comprendere e nello stesso tempo insegnare agli altri il retto agire, il retto pensare, l'essere e non il divenire. Vi abbraccio tutti indistintamente, oh figli. Nel momento opportuno vi sapremo dire per l'inizio delle nuove riunioni. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Ricominciare, o figli, queste riunioni tutti assieme uniti è per noi motivo di grande gioia e crediamo che anche per voi così è. Noi abbiamo parlato di tante cose, di tante verità, da quando iniziammo le prime riunioni fino a questa, sempre cercando di allargare l'orizzonte in modo da portarvi ad una visione consapevole della vita. Se l'uomo non pone attenzione, ancora lo ripetiamo, in giusto modo al mondo che lo circonda, la sua vita interiore tale è e tale rimarrà, salvo il moto naturale di tutte le cose. Ma quando un centro di coscienza e di espressione pone attenzione alle verità che a lui sono sottoposte, poco a poco il sentire, il patrimonio di questo centro di coscienza e di espressione, fluisce liberamente e quello che voi chiamate progresso diventa un fatto oltremodo rapido e irrefrenabile. Noi siamo costretti ad esprimerci con termini umani dicendo questa verità, parlare di progresso, di evoluzione. Ma se voi avete compreso, o perlomeno capito, le ultime verità, dovete rilevare quanto questi termini abbiano un significato che suona assai diverso da quello che una volta conoscevate. Evoluzione quando tutto, e non potrebbe essere diversamente, è già realizzato. Ciò non di meno, per voi che ancora siete ancorati al mondo del divenire, questi termini così debbono suonare. Oggi ponete attenzione al significato che intravedete. Poco a poco questo concetto che oggi focalizzate diventerà parte di voi stessi e voi comprenderete nella giusta maniera che cosa veramente vogliamo significare. Molte volte ciò che noi vogliamo dirvi, o figli, dobbiamo dirli in un certo modo perché, e questo nonostante le nostre precauzioni, accade ugualmente, corriamo il rischio di farvi comprendere una verità e falsarvene un'altra. Ad esempio, quando abbiamo parlato delle varianti, per farvi comprendere meglio questo concetto, avremmo potuto dirvi quello che fra poco vi dirò. Ma, e voi stessi ne converrete, dalle nostre parole voi avreste compreso una cosa che non corrisponde alla realtà, e cioè che i molteplici rami di una stessa storia non sono tutti egualmente vivi e reali. Avremmo potuto parlare di ramo principale e di variante a questo ramo principale, di una storia generale, come stasera vi ho udito dire, ma dicendo questo correvamo il rischio che in voi si formasse la certezza, la convinzione, che dunque la variante che riguarda la libertà di un individuo fosse una cosa diversa dalla storia generale, meno reale o addirittura del tutto irreale. Se noi torniamo all'esempio del mendicante che riceve l'elemosina, potevamo dire: questo è nella storia principale, quella che tutti vedono, tutti coloro che osservano la scena nello stesso luogo, nella stessa strada. Mentre il fatto che il donante abbia la possibilità di dare l'obolo o non darlo è un fatto che riguarda la libertà di questi. Se dunque egli sceglierà di dare l'elemosina, seguirà la storia generale e non vi saranno problemi. Ma se la sua libertà, o meglio il suo egoismo, lo condurrà invece a non dare l'elemosina, egli sognerà di non darla. Per talun di voi l'esempio così presentato poteva essere meglio comprensibile, vero? Allora è una sola storia, la realtà del piano fisico rimane integra ed è solo un fattore soggettivo, individuale, onirico, che porta una creatura ad un certo punto della sua esistenza a sognare cose che in realtà non accadono. Ma ammettendo anche che questo sia un sogno, deve essere un sogno tanto reale da essere sentito come una realtà, è vero? Ed allora che cosa succede? Nella realtà fisica il denaro è andato in mano al povero, nella realtà onirica il denaro è rimasto in tasca a colui che doveva essere il donante. Abbiamo visto che nei riguardi del sentimento, il sentimento del povero è reale e vivo. Ha seguito la storia vera, direte voi, mentre il sentimento del donante, l'abbiamo detto prima, è altrettanto vivo e reale per quanto egli abbia sognato di non dare dei soldi mentre in effetti li ha dati. Ma li ha realmente dati, anche in questo caso? Nei riguardi della sua vita intima, interiore? No, certo, perché quello che conta è l'intenzione e ciò che ciascuno di noi sente, è vero? Se anche il suo corpo fisico ad un dato momento ha tratto fuori del denaro e lo ha dato, questa azione non corrisponde affatto ad un sentire intimo, tanto che egli sogna di non averlo dato. Sogno reale, è vero figli? Domanda. È la sua realtà. Risposta. È la sua realtà che noi nei riguardi della storia generale abbiamo chiamato realtà onirica. È vero? Che cosa accade? Che immediatamente dopo, per un evento misterioso, v'è il cambio della moneta. Allora, secondo la storia generale, il mendicante porterà al funzionario incaricato a cambiare la moneta ciò che ha ricevuto, comprese le monete di quel donante che non ha donato nella intenzione, mentre il donante porterà le sue monete. Ecco la necessità che il suo sogno continui ancora, perché egli, pur cambiando una somma di denaro che ha un certo ammontare, ai suoi occhi invece apparirà una somma di denaro di ammontare superiore, perché ha sognato di non dare niente, e così via. Questo sogno tornerà di nuovo nel donante tutte le volte che si renderà necessario per le conseguenze della primitiva scelta. Intendo dire questo, figli. Se noi parliamo di una realtà fisica e reale e delle varianti come di eventi sognati, ma tanto reali per noi, voi forse comprenderete meglio la possibilità di questo sdoppiamento delle storie. Voi questa sera, ammettiamo, potevate avere la libertà di venire qua o di andare al cinematografo. Supponiamo che questa sia la storia generale, la realtà vera, fisica, questa riunione, sicché la serata al cinematografo, se la aveste vissuta, sarebbe stata un sogno vostro, una realtà onirica, è vero, vera e non esistente nel piano fisico. Allora sarebbe tutto chiaro per voi. Al momento della scelta, se sceglievate di venire qua, avreste seguito la realtà del piano fisico, quella seguita da tutti, per intenderci. Mentre se aveste scelto di andare al cinema, ecco che avreste scelto un sogno e nessun altro avrebbe potuto vedervi in questo sogno. Così, pressappoco, è la realtà delle varianti. Enunciandola così, il fratello Kempis avrebbe forse semplificato le cose, ma non avrebbe detto la verità nel modo più aderente alla realtà, perché voi, con questo esempio così enunciato, avreste capito che esiste una realtà fisica e una realtà onirica, che la variante non è tanto reale quanto lo è il ramo principale. Ecco allora che l'esempio così detto non andava bene, perché se è vera la verità delle varianti, è vera nella misura in cui si riesce a comprendere che entrambe le molteplici storie sono vere e reali nello stesso modo, che rappresentino la storia generale, per così definirla, o la storia particolare, ai fini della realtà fisica, che è assoluta, che è relativa, come voi definirla volete, queste rame sono di una identica realtà, hanno una identica validità. Ecco perché quindi, per enunciare un principio nel modo più aderente possibile alla realtà, abbiamo dovuto discutere tanto con voi, discutere in modo amoroso e fraterno, figli, non in modo agonistico, è vero? Ma pensiamo che, nonostante le incertezze che taluno di voi può avere, pensiamo di essere riusciti a denunciare il principio delle varianti nel modo più aderente possibile alla realtà, ad una realtà captabile, capibile, comprensibile. Perché abbiamo detto, era importante questo? Perché, vedete, figli cari, noi dobbiamo proseguire nel nostro insegnamento, come sempre abbiamo fatto, e non possiamo soffermarci se non il tempo necessario per farvi raccogliere un istante, per ordinare le idee, ma sempre andare avanti. Non possiamo continuare a ripetere le stesse cose, tradiremmo lo scopo per il quale ci presentiamo. Se dovessimo sempre ripetere le stesse cose, allora dovremmo cambiare gli intervenuti. Faremmo una missione di comunicazioni di certe verità fra gli uomini ed una volta posto a conoscenza un certo gruppo di queste verità, sarebbe logico e necessario cambiare il gruppo per portare le stesse verità a conoscenza di altri. Ma noi invece vogliamo parlarvi di cose nuove, sempre, fin dove ci è possibile, e vogliamo che voi ci seguiate, compresi gli ultimi di voi che sono venuti fra noi e che tanti sforzi fanno dal loro canto per raggiungervi. Allora, per andare avanti, dobbiamo dire le cose nel modo più preciso possibile. Perché se noi le diciamo in un modo che sia più facilmente comprensibile a voi, o figli, ma non preciso, Quando poi siamo al punto di spiegare le verità successive, ci troviamo in difficoltà. Se voi non avete compreso che questo vostro corpo fisico non è neppure una realtà fisica come voi intendete, come del resto tutto il piano fisico al quale l'uomo dà tanta importanza, se non siete convinti di questo, adesso che apriamo una nuova via dell'insegnamento, un nuovo capitolo, un nuovo gradino, quello che voi volete, se non avete capito questo, ecco che vi trovate in grande difficoltà, voi a seguirci e noi a spiegarci. Perciò è possibile sì comprendere la verità, ma comprenderla nel modo più preciso possibile, denunciarla nel modo più aderente possibile alla realtà. Altrimenti poi ciò che può essere enunciato con faciloneria e semplicità per farvi comprendere superficialmente viene poi a tradire la comprensione di altre verità successive. Noi vi abbiamo invitati ad un ripasso generale per questo motivo, ancora lo ripeto. Adesso io non voglio più proseguire e vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Domanda. Dali, perdona, avremo una domanda da farti. Risposta. Alla fine, figlie. Domanda. Grazie. Perdona. Dali. Salve a voi. Voi avete saputo questa sera che dobbiamo andare avanti. E certo, sarete in curiosità di sapere quali argomenti toccheremo. Noi cominciammo l'insegnamento parlandovi di cose che potevano appartenere alla morale che l'uomo conosce e man mano da quelle che potevano essere le raccomandazioni, gli inviti, i comandamenti della morale, siamo passati a parlarvi del mondo che vi circonda. Qual è il vero destino dell'uomo, dell'evoluzione, di cose che non conoscevate, voi appartenenti al mondo occidentale, perché la vostra religione non ve li insegna, la reincarnazione, l'evoluzione, il karma e via e via. Da queste verità intime, ma anche del mondo esteriore, se vogliamo, che possono spiegare in modo più chiaro, più logico, più convincente la verità di tutti i giorni con i suoi problemi, le sofferenze che sentite in voi stessi e che vedete negli altri. Ad un certo momento si è inserito un insegnamento portato dal fratello Claudio che riguarda l'intimo vostro. Un insegnamento molto importante, moltissimo. Poi abbiamo cominciato a parlarvi della realtà, di quelle verità che riguardano la non contemporaneità del sentire, le varianti che anche questa sera hanno suonato come dolenti note ancora un'altra volta e via e via. Fino a che vi abbiamo detto, sempre in una successione progressiva, che l'io non esiste. E io mi auguro che voi abbiate compreso veramente questa importantissima verità che merita una profonda meditazione. L'io non esiste, cioè non c'è qualcosa che percepisce e quindi sente, ma non siamo fatti di sentire. Come abbiamo detto, Dio non è colui che ama, ma è amore. Così voi che questa sera sentite, non con gli orecchi, ma con il sentimento, dopo che con gli orecchi, questa serata, non siete voi che percepite la serata nel senso che credevate, ma è il sentimento relativo a questa serata che si manifesta, che è, che esiste nel microcosmo che siete voi. Vi abbiamo detto che a questo punto del vostro sviluppo, tanto per dire qualcosa di cui fare un punto per intenderci, la realtà può fluire in voi. E questa affermazione ha destato in taluno di voi delle perplessità. Voi avete pensato immediatamente alla realtà assoluta. Io non voglio dire né sì e né no, perché dire sì direi una cosa non esatta, come lo direi altrettanto se dicessi no. Ma prendiamo la cosa da un altro punto di vista e diciamo: quando voi ascoltavate l'importantissimo insegnamento del fratello Claudio, che parlava del divenire dell'essere e diceva che l'uomo deve essere estremamente sincero con se stesso, vedersi nella realtà di ciò che è e non di ciò che vuole apparire, l'uomo, quando fa così, è nell'essere e non nel divenire. Quando vive la sua vita nella consapevolezza di ciò che è lui, come essere interiore, senza infingimenti, senza voler apparire né agli occhi degli altri né soprattutto a quelli di se stesso diverso da come è in realtà, allora l'uomo è nell'essere, ha abbandonato il mondo del divenire. E noi vogliamo che voi siate in questo mondo dell'essere, perché solo in questo modo il sentire fluisce liberamente. Se ciascuno di voi è impegnato in una vita che non è la sua reale, del suo intimo, ciò significa che ciascuno di voi sta seguendo una commedia che si costruisce su misura, e se è impegnato in questa commedia, che a volte può diventare anche una farsa, allora il suo sentire non fluisce liberamente. Egli è nel mondo del divenire, segue una vita di sensazioni e non di sentire, di quel sentire che noi intendiamo. Dunque, prima di proseguire, è estremamente importante ricordarsi, richiamare alla memoria l'insegnamento del fratello Claudio, perché il vostro vivere sia un vivere d'essere. Ci sono delle varianti nella vita di ognuno, non solo varianti del piano fisico, dicemmo, ma in tutti i piani, ed è quindi possibile che nella vostra vita di sentimento vi sia un fluire di sentire liberato, di un sentire che corrisponde all'essere liberato, a creatura liberata, a individuo liberato. Liberato prima di tutto dal mondo del divenire, dall'illusione, dalla delusione. Se voi siete convinti di quello che vi abbiamo detto, non avrete difficoltà a capire qual è la vera natura del vostro individuo, del vostro essere, qual è la sua costituzione. Esistono, non dico dei sistemi, ma delle posizioni, delle meditazioni, secondo le quali questo fluire è agevolato. Questi non sono metodi, badate bene, perché debbono poggiare sulle convinzioni dell'individuo. Se l'individuo non è convinto di ciò che noi abbiamo detto fino a questo momento, non ha ben capito, ha qualche incertezza, allora queste posizioni diventano pressoché inutili. Se voi non siete convinti di non avere un corpo fisico secondo come lo considerano gli uomini, ma che anche la sensazione di avere un corpo non è che una illusione, un gioco di percezione, e non siete tanto padroni di questo concetto da poterlo in ogni momento avere chiaro di fronte ai vostri occhi e poterlo ritrovare nelle varie occasioni della vita, nelle varie situazioni della vita, è perfettamente inutile seguire gli atteggiamenti dei quali vi parleremo. Ma se voi siete riusciti a capire ciò che vogliamo significare quando diciamo che l'io non esiste e diamo delle indicazioni sul microcosmo, sulla costituzione del microcosmo, allora queste posizioni, queste meditazioni possono essere di un certo interesse. Occorre per prima cosa che ciascuno sia consapevole di se stesso, si conosca, riesca a capire quanto egoismo è in lui. Non giustifichi certe azioni riprovevoli dalla morale comune che egli ha commesso, o certi pensieri, o certe intenzioni, o certi desideri, cercando delle giustificazioni a volte anche plausibili. Occorre che ciascuno di voi ricerchi sinceramente la verità del suo io. Non abbiate paura di voi stessi, di apparire quali siete. Questo non suoni offesa per nessuno. Questo è estremamente importante. Dopodiché è assai importante raccogliersi, meditare. Per agevolare la meditazione occorre trovare una posa comoda che vi consenta di rilassarvi. Quanto deve essere difficile, penserete voi, nella vita di oggi poterlo fare. Ma forse chi ha interesse a seguire ciò che vi diciamo non sente tanto gli impegni umani quanto gli altri uomini e può trovare il tempo per meditare. Se invece non riesce a trovare questo tempo, ciò vuol dire che i suoi impegni, certo importanti, nessuno può metterlo in dubbio, lo interessano tanto ed allora quello è il suo campo di azione. Dico questo senza ironia alcuna, semplicemente come la constatazione di una realtà. Rilassarsi, dunque, abbandonare il proprio corpo fisico ed eccoci giunti alla meditazione. Che cosa è questo corpo fisico? Qualcuno di voi prima ha detto che se lo si osserva dal punto di vista della materia fisica, sono più i vuoti che i pieni. Osservazione esattissima. Questo vostro corpo che voi vedete e percepite come un'entità materiale, a livello di materia atomica, assomiglia ad un firmamento, all'universo astronomico in cui grandissimo è lo spazio occupato da materie estremamente rarefatte rispetto allo spazio occupato da materie solide. Ma se continuiamo questa meditazione secondo ciò che noi conosciamo, la verità dei fotogrammi, addirittura giungiamo a considerare come questo corpo fisico non esista come un ente a sé che nasce, cresce, vive, evolve e muore, ma sia frazionato in una miriade di fotografie, di situazioni che lo contemplano dalla nascita alla morte. Dunque, ecco che sorge una prima considerazione. Io, diciamo pure ancora io, se questo ci serve ad abbreviare, ad capire meglio un concetto che in questo momento non riguarda la comprensione dell'io che non esiste, io non sono identificabile con il mio corpo. Il mio corpo è un ente a sé stante, e forse non è per niente un ente, è qualcosa che mi fa percepire delle sensazioni, che mi pone in contatto con il piano fisico. Dunque, io potrei, ed entra in gioco l'immaginazione, pensare di fuoriuscire da questo corpo, perché questo corpo altro non è che un vestito, rifacendoci ad un'immagine cara agli orientali, qualcosa che non è per niente identificabile con me stesso. Ciò che io percepisco come freddo e caldo non è che una situazione appartenente al piano fisico relativa ad uno spazio circostante al mio corpo. Ma se io esco fuori da questo vestito, immediatamente il mio freddo ed il mio caldo cesseranno, perché interrompo il collegamento fra il centro di sentire che io sono e l'ambiente nel quale si produce il caldo e il freddo, o nel quale esiste qualcosa che io denuncio come caldo e freddo. E così è del dolore che mi assilla. Io ho una parte del mio corpo che è sofferente, ma non sono io che soffro. Io percepisco questa sensazione di dolore perché sono unito al mio corpo, ma se io fuoriesco dal mio corpo, il dolore non è più da me percepito. Io sono un piccolo cosmo che ha in sé ogni risorsa. Agenti esterni dell'ambiente nel quale il mio corpo è attaccato attaccano questo vincolo, ma attraverso ad un meccanismo di comunicazione la mia mente comanda il mio corpo di aggredire e di annullare questi agenti esterni ed il mio corpo si mantiene in salute. Dunque, in me, in questo piccolo cosmo che io sono, esistono un'infinità di possibilità. Inconsciamente la mia mente comanda al corpo di respingere l'attacco di agenti esterni che potrebbero danneggiarlo ed io neppure mi accorgo di essere stato attaccato. Ma se io unisco la mia volontà e la mia mente cosciente all'azione della mia mente incosciente, io posso risvegliare nel mio corpo quelle difese naturali che combattono gli attacchi che mi vengono dall'esterno, perché non sono io che soffro, ma è il mio corpo, e così via. Questa è la meditazione che dovete fare: disgiungere nella identificazione di voi stessi dal vostro corpo fisico. Quando siete riusciti ad operare questa separazione, e questo può essere fatto non solo durante la meditazione che ora vi dicevo, ma anche nella vita di ogni giorno, improvvisamente, mentre siete in mezzo al pubblico, dire: ecco, il mio corpo viene trasportato da qui a là ed io lo seguo, ma io sono indipendente da lui. Potrei, se lo volessi, con appropriati esercizi, astrarmi da questo trasporto e rientrare nel mio corpo quando fosse giunto a destinazione. Quando siete riusciti a dividere questa identificazione di voi stessi con il vostro corpo, allora dovete pensare alla verità dei fotogrammi. Come questo corpo, che ancora siete abituati a considerare come un tutto uno che ha una sua vita interna, in effetti si è spezzettato, suddiviso, sciorinato in una infinità di rappresentazioni. Io non sono vecchio, è il mio corpo che è rappresentato vecchio, ed io subisco quelli che si dicono gli acciacchi della vecchiaia perché sono legato a quelle rappresentazioni di un corpo vecchio e pieno di acciacchi. Ma io posso reagire anche a questa condizione contingente come a tutte le altre. Posso, se lo voglio, perché sono indipendente, astrarmi da quegli acciacchi e così via. Certo che la verità dei fotogrammi sul piano fisico non deve esservi di ostacolo, ma deve servire con più facilità a capire. E voi già lo sapete, lo avete detto anche questa sera, il corpo fisico non esiste. Dovete diventare padroni di questo concetto. A che fine? Ma perché, lo ripeto, è una posizione, una meditazione che, completata con altre posizioni che vi diremo, agevolerà il fluire del sentire, perché tutto poggi su una vita d'essere, su un'esistenza reale e non più legata al mondo del divenire. Pace a voi. Kempis. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Siamo giunti al termine di questa riunione, o figli, e voi comprenderete quanto importante sia pensare a quello che vi è stato detto. Per questo noi ci rivedremo fra 4 settimane, per lasciarvi il tempo di meditare nel senso che ha detto il fratello Kempis. Tutti quelli che abbiamo conosciuti sono da noi attesi, tutti accolti con amore, nessuno escluso. Per coloro che hanno interesse a seguire l'insegnamento, la cosa importante è essere tutti assieme uniti a queste riunioni. Non possiamo creare delle fratture neppure per questioni di spazio. David.